A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
Amici sportivi, ben trovati, il saluto in studio da Roma da Luca Collodi. Io ringrazio anche Antonio Menenti, ben trovato anche a te, nostro commentatore sportivo del lunedì.
Buona giornata a tutti voi.
In collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire a Milano, il nostro Massimiliano Castellani, anche a te ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E in collegamento anche Don Leonardo Biancalani, che è uno dei responsabili della Nazionale Italiana Religiosi di Calcio. Don Biancalani, anche a te grazie per essere con noi.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Noi vogliamo subito iniziare parlando di umiltà, perché ieri il Bologna ha dato una lezione di umiltà alla Lazio in casa. La Lazio ha perso 3-1 in una notte di follia, come ha titolato oggi l'inserto sportivo del Messaggero. Castellani, sei d'accordo? Alla Lazio è mancata tanta umiltà, troppi festeggiamenti durante la settimana del post derby.
Ma una volta era così, cioè, la Lazio o la Roma che vincevano festeggiavano tutta la settimana e quindi poi dopo incappavano in queste figuracce. Invece io penso che per quanto riguarda invece l'episodio di ieri sera con il Bologna è dovuto al fatto che Reja sta facendo un capolavoro con i soliti 13-14 giocatori, i quali hanno giocato già più di 40 partite tra le coppe, Coppa Italia e campionato, e quindi alla fine è inevitabile che il logoramento fisico si avverte in certe partite. La Lazio, come era successo anche a Palermo, non entra proprio in gara e perde anche un'avversaria che tecnicamente è anche più debole come il Bologna.
Don Biancalani, quindi mancanza di umiltà o c'è dell'altro? Per esempio le notizie che arrivano dal mondo delle combine, del calcio scommesse, dobbiamo dire che per il momento la Lazio è fuori, ma i tifosi laziali sono preoccupati. Tu vedi questa preoccupazione giusta?
Sicuramente sì, noi abbiamo soltanto qualche indiscrezione, ma sicuramente il problema, essendo venuto fuori il nome di Sculli, certamente può darsi anche. Poi però bisogna sempre, al di là delle indiscrezioni, poi contano i fatti.
Castellani, su questa vicenda del calcio scommesse si sta scrivendo molto, o meglio si è nelle ultime ore tornati a scrivere, ma c'è qualcosa di strano anche leggendo i resoconti di quello che è stato dichiarato ultimamente in Macedonia da personaggi che potrebbero essere coinvolti, che sanno nomi. C'è qualcosa di strano che non torna. Tu come la vedi, come Avvenire, questa nuova puntata del calcio scommesse italico, ma, e non solo italico?
Ma noi diciamo che veniamo da una fase in cui abbiamo monitorato tutto, ma abbiamo anche un po' smesso di scrivere. Forse ci torneremo sopra oggi per fare un attimo il punto della situazione. E il punto è di una questione molto nebulosa, perché comunque se le grandi dichiarazioni di verità sono quelle che abbiamo letto su Repubblica ieri in merito al Macedone Ilievski, penso che siamo di fronte veramente al teatro e a quello che tempo fa era stato giustamente definito dal presidente della Lega Beretta come tutto quanto uno scandalo basato su odori e sensazioni. Ma con gli odori e le sensazioni non si fanno chiaramente né la storia né si possono arrivare a delle verità giuridicamente accettabili. Io dico soltanto che esiste un fenomeno delle scommesse, esiste sicuramente un fenomeno di malavitosi a margine del calcio, però trovo questo sensazionalismo, questo tirare in ballo continuamente. Se la partita addirittura, se vi ricordate, un anno fa era stato tirato in ballo persino Francesco Totti, si è detto che il fratello di Gattuso combinava le partite e Gattuso è figlio unico. Io sarei un po' attento, insomma, prima di lasciare certi tipi di creare degli scoopismi facili che poi non portano a capire nulla, soprattutto al pubblico e ai tifosi.
Menente.
Perfettamente d'accordo con Castellani, mi sembra, almeno per il momento, mi sembra tutto quanto molto relativo e nebuloso, ha detto bene. Di verità accertate ce ne sono ben poche, se non qualche episodio molto isolato che può anche essere successo, ma evidentemente non hanno messo in piedi nessuna organizzazione così potente da falsare un campionato. anche se fosse qualche singola partita, ma ne dubito, potrebbero anche essere arrivati, ma non sono sicuramente, secondo me, arrivati a falsare un campionato come il nostro.
Quindi Don Biancalani, la stampa torna a parlare dopo giorni di scommesse clandestine, ma forse lo fa più per vendere qualche copia o impaurire i tifosi che per realtà concrete?
Sicuramente sì, diciamo questo, viviamo troppo sul si dovrebbe, cioè ci sono troppi sussurri. Se veramente ci sono delle verità che devono emergere, e io lo dico veramente con tutto il fiato che ho a disposizione, che emergano e ci si sono dei colpevoli, vengano accertati e ci siano pene esemplari. Non possiamo più tutte le estate a fine campionato sempre veleni, polemiche, calci scommesse. Se ci sono è bene che vengano fuori, se non ci sono tacciano per sempre coloro che invece vogliono lucrare su questo.
Tra l'altro Castellani, questa figura di Macedone che parla con la stampa dalla Macedonia, non mi sembra poi una figura così limpida e chiara. Dice, non dice, ammette, si dimentica, dice che alcune cose non sono vere. Insomma, c'è una gran confusione.
Ma io su questo, ho letto questa pagina con molta attenzione e faccio i complimenti ai due colleghi di Repubblica, perché comunque loro sono riusciti a parlare con un latitante. Mi sembra strano che un latitante abbia questa capacità di comunicazione facilitata con uno degli autorevoli, di quotidiani più autorevoli italiani, e intanto le forze dell'ordine lo lasciano così, no? nella sua gabbia dorata, a rilasciare tutto quello che può dire su queste vicende, prima cosa. E in secondo luogo, io ripeto, cioè, qui siamo passati dal clan degli zingari al clan della gente di Hong Kong, di Singapore. Cioè, mi sembra che si sta facendo un grossissimo teatro, quando fino ad oggi invece le uniche verità accertate sono le dichiarazioni che ha fatto di fronte agli inquirenti Doni, che ha ammesso le sue colpe, e per il resto sono tutti giocatori di secondo piano di Serie C, dirigenti, tabaccai, ristoratori. Siamo tornati al calcio scommesso degli anni Ottanta, dove anche all'epoca, se ci ricordiamo, ci furono pochissimi che erano entrati a far parte della combine. E tra l'altro la combine, se andate ad ascoltare gli stessi personaggi di allora, che parliamo di Alberto Rossi, di Paolo Rossi, eccetera, vi diranno che è difficilissimo poter taroccare una partita, figuriamoci un campionato.
E ci fermiamo qua su questo fronte. Apriamo invece ancora una volta l'idea degli arbitri, gli errori, il tema degli errori arbitrali. Anche ieri nel campionato italiano di Serie A ce ne sono stati. Noi, Don Biancalani, da questi microfoni, in occasione di Milan-Juventus abbiamo detto, e questa nostra affermazione è stata ripresa anche da molti blog su internet, che l'errore arbitrale ci può stare, anche se naturalmente è difficile accettarlo, e lo paragonammo a un errore di un calciatore che sbaglia un rigore, di un calciatore che fa autorete, di un calciatore che sbaglia il gol a porta vuota. Insomma, è una variabile che deve essere accettata all'interno di una partita di calcio, che può anche contribuire a determinare il risultato finale. E questo ha scatenato su web, basta fare su Google Radio Vaticana Juventus trattino Milan errori arbitrali, tutta una serie di controdeduzioni. Ieri, idem con patatine, ci sono stati errori arbitrali, e oggi noi diciamo che comunque vanno accettati, perché forse rappresentano il bello anche di una partita di calcio, una variabile all'interno di una partita di calcio. Cosa ne pensi, Don Biancalani?
Ma sicuramente quello che abbiamo affermato è incontrovertibile, cioè anche l'arbitro come il giocatore può sbagliare. L'unica cosa che però la federazione, da FIFA, deve un attimino un po' vedere se la tecnologia può aiutare a evitare, a fare meno errori. Questo è l'unica cosa che possiamo dire. Il resto è talmente chiara l'affermazione che abbiamo detto poc'anzi, che credo che ci sia poco da discutere.
Sì, però Menenti, anche la tecnologia, veniamo in studio a Roma, già mettere una piccola tecnologia può togliere questo pathos, questo divertimento del calcio, che, ripeto, passa anche attraverso gli errori arbitrali, sei d'accordo?
Assolutamente sì. Non vedo grosse necessità se, a quanto dicono poi i vari presidenti, continuo a dire questa frase che sinceramente mi è piaciuta da una parte un po' meno dall'altra, molti presidenti dicono che alla fine dell'anno gli errori si equivalgono. Quindi, se è così, accettiamoli un po' più serenamente. Vedo molto più con preoccupazione il fattore che magari durante quest'anno di calcio abbiamo già esonerato 15 allenatori.
Ne parleremo tra poco, perché tra qualche istante dovremmo entrare in collegamento con Emiliano Mondonico, che saluto. Mondonico, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buonasera, buongiorno e grazie a voi.
Grazie, noi siamo in collegamento con la redazione sportiva di Avvenire, dove salutiamo Massimiliano Castellani, e poi in collegamento anche Don Leonardo Biancalani e in studio a Roma Antonio Menenti. Parlavamo di calcio scommesse prima, Mondonico, e abbiamo detto che si sta scrivendo molto, ma forse di concreto c'è ancora molto poco. Lei è d'accordo su questo?
Ma in questo momento mi sembra proprio la teoria dei tutti colpevoli, nessun colpevole, perché si sta girando attorno al problema e non si è ancora colpito al cuore. Perciò penso che possa saltare fuori di tutto. È chiaro che per chi vuol bene al calcio è una situazione abbastanza paradossale. Io in cuor mio spero che siano tutte chiacchiere, che sia tutto minantato credito e di vero non ci sia niente, perché sarebbe sicuramente un'ennesima delusione.
Mondonico, parlavamo degli errori arbitrali, lo abbiamo fatto anche in occasione di Milan-Juventus di qualche giornata fa, anche ieri errori arbitrali. Noi diciamo che l'errore arbitrale va accettato come variabile finale di una qualsiasi partita di calcio. Lo abbiamo paragonato un po' a un errore di un calciatore che sbaglia il rigore, di un calciatore che segna un autogol nella propria porta o di un calciatore che sbaglia a porta vuota un gol per la propria squadra. Lei è d'accordo?
Assolutamente sì, guai a noi, se immaginiamo qualcosa che non esiste. Non sono neanche d'accordo con questi silenzi stampa, e chissà che cosa vogliono nascondere o che cosa vogliono non dire. Io penso che il calcio va accettato con le sue regole, e nelle regole c'è anche il fattore umano che può sbagliare una certa valutazione, e perciò non riesco a capire perché ci si debba attaccare a questo pur di non parlare di altre cose che sono molto più importanti, come appunto il calciatore che sbaglia rigore, il calciatore che sbaglia il gol, l'allenatore che sbaglia formazione. Alla fine c'è sempre questo errore arbitrale che copre un po' tutto quanto il resto, e questo non mi sembra giusto.
Un'altra anomalia del calcio italiano, e poi cedo la parola anche ai colleghi per qualche domanda, Mondonico, è anche l'esonero degli allenatori. In Serie A al momento sono già 15 gli esoneri, e ci sembra una cifra veramente esagerata. Un allenatore, secondo lei, e chiaramente anche lei ha subito questa esperienza a Novara, ma ci sembra eccessivo che un calciatore paghi un momento non fortunato di una società? Forse i presidenti qui dovrebbero fare una riflessione seria.
L'allenatore è l'anello debole di questa catena che è la società di calcio, anche perché non è un valore della società, ma è un valore al limite, un valore aggiunto. Perciò è chiaro che quando le cose non vanno male non puoi buttare via il tuo capitale. Tanto vale cambiare un capitale che non è tuo ma è di tutti quanti. E poi io dico che in questo momento, dove c'è questa crisi di posti di lavoro, più ne saltano fuori e meglio è. Non vedo tutta questa situazione negativa. È chiaro che per chi lo subisce è sicuramente una situazione difficile da rendersi conto, da chiedersi il perché e da superare. Però noi che siamo nel calcio da tanto tempo abbiamo capito che le regole sono anche queste, e perciò le accettiamo, magari non sorridendo, però le accettiamo come una cosa dovuta. E ripeto, abbiamo il pregio di dar lavoro agli altri.
Mondonico, mi permetta e ci permetta a nome anche dei colleghi di una domanda personale. Quanto lo sport oggi può aiutare una persona a uscire da problemi anche fisici? Un po' la sua storia, lei è tornato nel calcio che conta dopo aver sconfitto una malattia grave. Ecco, lo sport da questo punto di vista per l'uomo, per la persona, che valore ha?
Lo sport è la prova del 9. È chiaro che tutti ti dicono: sei guarito, sei a posto, non hai più niente, tutti gli esami sono negativi, perciò è è chiaro che tutto quello che hai avuto non c'è più. Però tu vuoi metterti alla prova, tu devi metterti alla prova. Il coraggio, la forza ci vuole quando tutto quanto è finito, quando tu da solo devi reagire a determinate situazioni. Ed è chiaro che lo sport ti dà questa possibilità. Il Novara Calcio mi ha dato questa possibilità di capire se veramente ero guarito e potevo rifare la vita che facevo prima o se invece qualcosa era cambiato. Diciamo che in questo mese, 5 giorni di allenatore di Serie A, ho capito che tutto è ritornato come prima, che la vita era ritornata come prima. E questa esonero mi ha fatto capire che non c'è nessuna pietà e perciò tutto quello che mi hanno dato, che mi daranno, sarà dovuto esclusivamente al mio modo di essere, non a quel senso di pietà che alle volte è abbastanza di forma e basta.
Castellani, da Avvenire per Mister Mondonico.
Io sono Emiliano, un abbraccio forte.
Ciao Max.
La cosa che vi volevo chiedere è questa: adesso chiaramente c'è un momento di pausa, a meno che Zamparini non voglia pensare anche a te, perché pare che...
ma non si può, non si può Max, quando lavori in una squadra per l'anno calcistico non puoi più lavorare da nessun'altra parte. Lavoro con i miei bambini e con i miei ragazzi che sicuramente hanno molto bisogno della mia presenza.
Assolutamente, perché poi l'ho conosciuto. Ma io voglio chiederti una cosa invece, per la prossima stagione, c'è, al di là, non ti chiedo la squadra, ma c'è un'idea, un sogno che vorresti fare per ricominciare appunto una seconda volta all'inizio stagione con una società, una squadra, che però quali caratteristiche dovrebbe avere?
Io in questo momento il sogno è stato quello di essere ritornato a vivere la mia vita, a vivere, a fare quello che ho sempre fatto nella mia vita, che forse so solo fare nella mia vita. Questo era il sogno, questa è la speranza e questa in questo momento è la realtà. Il sogno è bello viverlo sino alla fine, guai mescolarlo con un altro sogno. Diciamo che in questo momento sto vivendo ancora questo sogno e basta avanti. Poi dopo magari incominceremo a farne altri. Sai, noi abbiamo vinto Sanremo vincendo San Siro. Chissà che nella prossima stagione capiti ancora di vincere Sanremo. Diciamo che in questo momento non è un sogno, è solo così un po' di fantasia che galoppa.
Don Biancalani.
Mister, innanzitutto grazie per la sua testimonianza, che
grazie
credo
a voi.
Che possa essere utile veramente a tanti giovani. Qual è stato il rammarico in questo mese e mezzo? Ecco, se ha un rammarico.
Rammarico niente, perché ero troppo pieno di felicità dentro. E quando dentro hai questa felicità è difficile che venga scalfita da un qualcosa, perché niente pare alla felicità che porti dentro. È chiaro che se devo dire una cosa che sulla quale ho riflettuto più di altre è la fase offensiva, è, per dirla in poche parole, la non capacità di procurarsi azioni per fare gol. E da ex attaccante questo mi ha fatto riflettere molto. Però rispetto alla felicità che avevo dentro, diciamo, è stato solo un sussulto di percezione e non sicuramente un incubo.
Menenti da Roma.
Mister, intanto buona giornata a lei. Una domanda così che forse esula un po' da tutti questi discorsi, ma lei come vede il Pescara quest'anno?
Zeman è un mio amico, Zeman è una persona simpaticissima ed è chiaro che quando una persona che ti è simpatica sta avendo successo, sta facendo bene, la sua gioia è anche la tua. Non c'è nessuno tra i miei colleghi che mi procuri antipatia, perché il lavoro è più difficile di quanto si possa pensare. Però nel caso di Zeman c'è un rapporto veramente di grande cordialità, anche se, pur avendo fatto il corso di Coverciano per diventare allenatori professionisti contemporaneamente, lui tutte le lezioni le ha capite in una maniera, io le ho capite all'altro. E questo non l'ho mai capito perché. E perciò diciamo ci divide questa situazione, tanto per parlare un po' di simpatia, però sono felicissimo dopo tante situazioni negative che in questo momento stia ritornando da, da interprete principale.
Mister, abbiamo due minuti, un flash veramente come risposta da Castellani, che salutiamo, tra l'altro dopo questa domanda ti liberiamo, Massimiliano, da Avvenire. Una domanda per Mondonico, flash.
Ma gli faccio una domanda inerente al campionato, insomma, pensi che ormai è un discorso chiuso per il Milan oppure la Juventus ha ancora qualche chance?
Sarebbe un peccato se il discorso fosse chiuso, anche perché noi che frequentiamo le televisioni non sapremmo più di che cosa parlare. Il Milan si è dimostrato la squadra più forte, la Juve fino a ieri era la squadra che poteva competere col Milan e secondo me lo può fare anche domani, se si rende conto di essere una grande squadra e non una squadra tartassata da chissà chi.
Grazie a Castellani, ad Avvenire. Un flash a chiudere anche da Don Biancalani per Mondonico.
Come vede mister Napoli e Inter? Foto?
Sì, dovremmo aver forse perso Mondonico,
ci sono,
ecco,
ci
perfetto,
sono.
Avevamo perso Castellani, bene.
Un suo pronostico su Napoli e Inter, che hanno le partite in questi giorni?
Ma secondo me il Napoli può vincere giocando su una ripartenza, su situazione di palla inattiva degli avversari. Mi spiego meglio, ho visto il Chelsea, ho visto come fanno i calci d'angoli e ho visto che si presentano in tanti nell'area avversaria. Più ce ne sono nell'area avversaria, meno ce n'è nelle altre tre quarti dei campi. E perciò se il Napoli sfrutta bene i calci d'angolo degli avversari, riesce a fare queste ripartenze nelle quali proprio i tre tenori davanti sono micidiali.
Mondonico, a chiudere, purtroppo un flash, i giovani che lei allena possono cambiare veramente il calcio? Poi la richiameremo e avremo più tempo per chiacchierare con lei.
I papà devono educarli, loro devono farli diventare uomini, noi li dobbiamo far diventare calciatori. Però è importante che i genitori non pensino che il calcio li faccia diventare uomini. Il calcio ha le sue regole, ma l'educazione dipende soprattutto, se non esclusivamente, dai propri genitori. Questo nessuno non lo deve mai dimenticare.
Grazie a mister Mondonico, auguroni, la sentiremo ancora. Noi ci fermiamo qui per Non Solo Sport della Radio Vaticana. L'appuntamento a lunedì prossimo da Antonio Menenti, Luca Collodi, Don Biancalani. La linea torna alla regia.